la lingua più bella del mondo.
Per la nostra rubrica La lingua più bella del mondo abbiamo oggi in studio Anaísa Gomes. Anaísa è portoghese, nata a Coimbra, cresciuta a Coimbra, ma ha vissuto un paio d'anni in Italia, proprio perché è appassionatissima dell'italiano, una passione che però nasce molto ma molto prima, quando ancora era bambina. Giusto, Anaísa?
Ciao Mauri, sì, giusto. Io ho sempre sentito musica italiana con i miei genitori, ovviamente il bel canto italiano con Pavarotti, con Andrea Bocelli, c'è sempre presente nel mondo. Dopodiché, abbastanza piccola, avevo 8 anni, ho cominciato ad imparare il pianoforte. Allora tu, se si studi il pianoforte, si studi musica classica, vedi che le indicazioni che ci sono nella spartitura musicale sono indicazioni in italiano. E questo io da piccola non li capivo, non sapevo cosa era suonare piano, suonare dolce, suonare forte, quindi sono queste piccole indicazioni che arrivano nella spartitura musicale. Mi ricordo di chiedere alla mia professoressa che lingua era, perché non era inglese, non era portoghese, io non sapevo un'altra lingua. Lei mi ha detto che era l'italiano. E quindi da qui è cresciuta ed è nata la mia curiosità della lingua italiana.
E poi quando hai cominciato a studiare l'italiano?
Allora, in università ho studiato turismo a Coimbra, turismo e patrimonio, e lì dovevo studiare le lingue. Per queste cose avevo una curiosità molto elevata a studiare italiano e quindi ho scelto italiano come lingua straniera e anche il giapponese. Sì, e quindi lì ho cominciato a studiare italiano. Dopo io volevo andare a Tokyo, però la mia mamma non mi ha lasciato perché era troppo lontano e quindi...
Meglio l'Italia che insomma...
2 ore di volo e quindi sono andata in Italia, ho vinto addirittura una borsa di studio per andare a studiare nell'università per stranieri a Siena. E lì è cominciato tutto.
Poi sei tornata in Erasmus, giusto?
Esatto, sono stata un mese proprio a studiare la grammatica italiana in questa università in Siena e dopodiché sono tornata a fare il programma Erasmus e poi sono sempre ritornata, anche perché ho trovato lavoro in Italia per un po' di tempo.
Dove lavoravi?
Allora ho fatto la commessa e lì ho cominciato a imparare italiano lavorando, perché ovviamente italiano studiato è una cosa, una lingua parlata è un'altra cosa. Quando vengono persone con accenti diversi e tu devi capire, l'italiano è così ricco in tante parole diverse per dire la stessa cosa, e quindi lì ovviamente quando hai il contatto col pubblico, perché un professore, intanto se tu non gli parli in italiano lui ti parla in inglese, a Roma non ti parleranno mai in inglese.
Quindi hai imparato anche il romano?
Sì, esatto. Non lo sapevo che era romano, che era così forte, finché ho cominciato ad avere contatto con le persone di altre città italiane e lì ho capito che il mio accento era abbastanza romano.
Hai imparato altri dialetti anche?
Allora, viaggiando in Italia e con tanti amici italiani, se ho imparato un po' di cose nella Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Puglia, ho cominciato a capire la differenza degli accenti, però i dialetti no, sono troppo difficili.
Riconosci le differenze o riconosci la provenienza di una persona se senti l'accento?
Sì, allora l'accento siciliano per me è molto facile da capire, l'accento veneto, il romano ovviamente perché ho vissuto lì e poi anche Emilia Romagna, sì, è molto molto forte, e milanese anche è molto forte come accento.
Perché il siciliano?
Guarda, perché avevo un'amica in facoltà e lei...
A Coimbra.
Lei era anche una studentessa Erasmus, quindi lei è italiana studiando a Coimbra. E mi è sempre piaciuto il suo accento. E io pensavo, non sapevo ancora di questa differenza enorme in Italia, io pensavo fosse il suo accento. Non avevo capito che era il suo accento perché lei era siciliana. Dopodiché, come è stata un'amica molto prossima, è diventato molto facile. Quest'estate sono stata a Taormina, ho fatto un po' di gira a Palermo e quindi ovviamente lì ho capito che non era l'accento della mia amica, però era l'accento della Sicilia, quindi è facile da riconoscere.
Quali sono state le difficoltà nell'imparare l'italiano, perché comunque è una lingua molto simile al portoghese, molte parole sono esattamente le stesse, la pronuncia è completamente diversa, però anche la grammatica, insomma, italiana è abbastanza complessa, soprattutto per chi lo studia come seconda lingua. Quali difficoltà hai avuto tu?
Allora, le difficoltà che ho avuto a Siena, la prima volta che ho avuto il contatto con la lingua, era l'accento toscano. Allora, il mio professore in Portogallo non era della Toscana, e quindi quando sono andata a Siena a studiare l'italiano lì, sai che la C non è pronunciata abbastanza forte, quindi io non capivo molto bene, e lì è stata un po' di difficoltà. E poi la gente, comunque, come io ero giovane ed ero da sola in Italia, era abbastanza simpatica con me. Quindi se io non capivo qualcosa, loro facilmente cambiavano parola o facevano con che io capissi. Sì, ma l'accento sicuramente è un problema, e anche le parole che sono uguali in italiano, che sono uguali in portoghese, hanno significati talmente diversi che ti possono confondere.
Faccio un esempio.
La prima volta arrivata in Italia, il signore ha detto che l'autobus stava per arrivare, e ho chiesto: ma come posso comprare il biglietto dell'autobus? E lui ha detto di chiedere all'autista. E mi sono messo un po' in imbarazzo, perché l'autista in portoghese è una malattia, no?
Quindi... è una persona autistica.
Esatto, però ho capito dopo cos'era un autista. Io ho pensato bene che in Italia hanno questa situazione in cui... Poi ho detto magari non ha molto senso, e quindi
ho cercato bene.
E poi ho capito che l'autista è il driver e l'autistico è l'autista in portoghese.
Quindi appunto dicevi che le problematiche più grandi che hai avuto nell'imparare l'italiano, o comunque arrivato in Italia, non è tanto la grammatica, che di solito è un problema molto comune per gli stranieri che stanno imparando l'italiano, ma l'accento, quindi l'italiano parlato per strada, e le parole che, per quanto simili, possono essere diverse con la tua lingua madre, il portoghese.
Sì, esatto. Io dico che... tu capisci bene una lingua quando riesci a parlare al telefono con una persona, perché c'è il tuono di voce, ci sono barriere culturali che magari per me una cosa può essere un scherzo e per l'altra persona può essere un'offesa. Se tu parli al telefono con una persona, non la vedi, quindi non riesci a spiegare anche con i gesti, che poi i gesti italiani.
In italiano,
esatto. E quindi... mi ricordo la prima volta che sono riuscita a parlare bene al telefono con un italiano, ho detto ok, adesso io riesco a parlare italiano. Lui ha capito quello che ho voluto dire. È molto importante questa via di comunicazione. Quindi se tu parli con una persona senza guardare negli occhi, senza avere questi gesti che aiutano a cercare un significato da una cosa. E poi ovviamente la grammatica italiana è molto difficile, i verbi italiani sono molto difficili, sono molto diversi dai portoghesi. Però a Siena, quando ho studiato lì nell'università, ho studiato praticamente i verbi italiani. E anche perché ci sono parti delle parole italiane che se la doppia, tuttora è molto difficile per me. Le doppie sono difficili perché non esistono in portoghese e non esistono in tante lingue, nell'inglese non esistono, quindi ci sono questi piccoli dettagli dell'italiano che devi veramente praticare tanto per arrivare a parlare bene.
Quanto tempo ci hai messo a arrivare a un momento in cui ti sentivi sicura di dire ok, ora parlo bene l'italiano perché l'altra persona ha capito?
Guarda, secondo me la sopravvivenza è fondamentale per parlare bene una lingua. In Italia, in 3 mesi, io ho dovuto parlare italiano bene. E sì, ci sono tante parole simili al portoghese, ma se io arrivo in Italia e parlo portoghese, nessuno mi capisce. A Roma, anche se è una città internazionalmente conosciuta, non parlano inglese. Che non è male, però semplicemente io, arrivando, non parlando l'italiano, ho dovuto impararlo per forza, per avere amici, per riuscire a comunicare, per pagare l'affitto della casa, per riuscire a affittare una casa ho bisogno di parlare italiano. Quindi l'istinto di sopravvivenza ti fa parlare la lingua velocissimo.
Nei primi tempi come facevi? Avevi amici italiani che ti aiutavano? Avevi un qualcuno di supporto o ti sei semplicemente buttata?
Mi sono semplicemente buttata. Allora, quando sono un sacco di studenti che vanno a studiare l'italiano, è una terza lingua, non è una seconda lingua. Cosa significa? Se io, un polacco, un spagnolo, andiamo a studiare italiano, molto probabilmente parliamo già l'inglese. Quindi studiare la terza lingua è molto difficile, studiare la seconda è più facile, perché comunque è l'unica lingua di comunicazione tra due culture, due paesi, due persone. Però se tu studi la terza lingua, ovviamente se è molto difficile, torni alla seconda e tutta la gente si capisci. Io quello che ho fatto è mi sono allontanata e ho cominciato perché non ha senso secondo me andare in un paese se non vuoi capire la loro cultura. Se io sono in Italia, io voglio capire la cultura italiana, voglio parlare con le persone anziane, voglio parlare con la gente di quel paese.
Qual è la tua parola preferita in italiano?
Starnutire.
Perché starnutire?
Perché è stranissima per me, è molto strana. È una delle parole che non c'entra niente col portoghese.
Come si dice in portoghese?
Ispirar. È completamente diversa.
Certo.
E poi perché questa parola ha diverse parti vocali che in portoghese non esistono. Il st non esiste in portoghese, il z non esiste in portoghese. E poi ho preso un po' di tempo per dirle.
Un consiglio per chi sta studiando l'italiano o vuole incominciare a studiare l'italiano?
Secondo me un metodo molto efficace per studiare l'italiano o qualcun'altra lingua è una cosa che io ho scoperto quando ho studiato l'inglese. Allora, se tu parli una lingua e la vuoi scrivere e leggere, che sono cose completamente diverse, se tu vedi un film in italiano con i sottotitoli in italiano, è secondo me il metodo migliore, perché tu ascolti e leggi al stesso tempo e puoi scegliere il tipo di film che vuoi. Quindi se vuoi imparare un italiano più formale, ci sono sicuramente film più formali. Se vuoi imparare l'italiano col slang, con il dialetto più profondo, ci sono video, sicuramente film fatti in italiano.
Per chi invece si trova in Italia, che diciamo sta per partire, per andare in Italia a studiare e ancora non conosce una parola di italiano, quali sono i consigli che tu daresti?
Ci sono persone diverse, metodi diversi, perché se c'è un portoghese che va in Italia è molto più facile, se è un tedesco che va in Italia è un pochino più difficile, però siamo nel mondo della tecnologia, no? Allora, hai in tasca un telefono, questo telefono c'ha internet e su quello puoi fare quello che vuoi, incluso imparare una lingua. Quindi, secondo me, se riesci a cominciare a capire i sinonimi, cosa significa una cosa e l'altra, e poi con la pratica tutto si riesce.
Quindi comunque tu sei della filosofia, sforzati a imparare la lingua, anche pochi vocaboli che magari hai imparato attraverso un'app, cerca di utilizzare quelli e pian piano imparare.
Certo, io sono dell'opinione, se tu vai all'estero per imparare una lingua, la devi imparare per forza. Ci sono persone che viaggiano all'estero e non imparano la lingua e poi arrivano al paese d'origine e dicono perché non ho imparato, perché non hai fatto un sforzo. E quindi andare all'estero per imparare una lingua anche hai bisogno di questo sforzo di inclusione, direi. Una lingua non è una cosa sola, viene dentro a un gruppo di altre cose culturali e che si devono imparare in un assieme e non isolati.
Ti ringrazio tantissimo Anaisa, mi ha fatto molto piacere parlare con te quest'oggi qui negli studi
grazie,
di SBS.
Grazie, è stato un piacere, grazie mille.